commercial radio. This is a rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll.
Ragazzacci del Red Wine Smoking Club, bentornati. Questo giovedì siamo sempre, come sentite, io, Robby Fiaschetta Mazzoni,
il Max De Cynic,
il buon Max De Cynic, con noi il Joe, la Clau, l'occhio bionico, e un ospite, Lorenzo Argentino. Ci vediamo qui subito dopo Red Wine Smoking Club. Ragazzacci del Red Wine, bentornati.
Bentornati ragazzi.
21:04 Red Wine Smoking Club, Radio Croda.
Ma vogliamo dire a casa che cosa abbiamo appena ascoltato?
Sì.
Abbiamo ascoltato Man Enough dei Def Leppard, il nuovo album.
Ci piace così.
Non ci facciamo
ci
mancare
piace.
Niente.
No, volevamo che fosse cattiva questa puntata.
È vero.
Abbiamo studiato. E c'è quasi riuscito, c'è quasi riuscita ragazzi.
Ragazzacci, siamo qui con Lorenzo Argentino, abbiamo detto, che è il presidente di un'associazione culturale correggimi se sbaglio, correggimi, certo, perché io sono Roby Fiaschetta, tu non mi conosci, ma i nostri amici a casa e loro mi conoscono benissimo.
Ah,
correggimi,
certo,
sempre. Il presidente di un'associazione culturale, Circuiti Dinamici. Spiegaci un po' come è nata questa associazione culturale.
Allora, l'associazione Circuiti Dinamici nasce sostanzialmente da una trasformazione, vale a dire dalla trasformazione del vecchio e antico circolo culturale Bertolt Brecht, nato, okay, a Milano nel 1961. Io iniziai a collaborare con questo vecchio circolo all'incirca a fine anni 80, dopodiché nel 2010 bisognava fare una scelta, vale a dire o chiuderlo oppure qualcuno doveva provvedere a dargli nuova vita.
E qualcuno, grazie a Dio, ha avuto l'iniziativa di dargli nuova vita.
Sì, diciamo.
Mi piace questo così. Sguardo, cioè, hai inarcato un po' sopracciglio. Sì, insomma.
Darsi tutto sul groppone e quindi cercare in qualche modo di andare avanti. Fortunatamente c'erano già dei giovani che collaboravano quindi con vecchio Brecht e si è decisi di andare in qualche modo avanti, cercando di intersecare tra di loro le arti, quindi non solo arti visive e tematiche, diciamo, sociali o civili, visto che il Brecht si interessava tantissimo soprattutto della vita quotidiana dei cittadini,
della quotidianità,
anche della politica, se vogliamo.
Certo.
Anzi, nasce
fa parte della quotidianità anche quella.
Assolutamente sì, visto che all'epoca era un circolo molto vicino al vecchio PC.
Ah, ok, ok.
Quindi ad un certo punto, ecco, si è deciso di avere un respiro più ampio, cioè di non fermarsi solo alle arti visive, ma di fare in modo che le arti visive si collegassero alla musica al teatro, il teatro e la musica magari all'artigianato, fare in modo che, diciamo, le diverse forme d'arte uscissero dalle loro nicchie e iniziassero comunque a dialogare tra di loro, anche per fare in modo che quel pubblico che magari ascoltava solo concerti poi contemporaneamente potesse vedere anche una mostra.
Quindi a creare un po' le prospettive artistiche, meno male, nei confronti del soggetto, della soggettività di ognuno, cioè aumentare meno male quella che è la sensibilità,
dilatare lo sguardo,
far conoscere con un unico progetto magari più sfaccettature di questo mondo, giusto?
Benissimo, sì, proprio questo.
Non sono ignorante, Roby Fiaschetta non è ignorante, ragazzi, è molto ignorante il programma.
Aiutate,
e Roby Fiaschetta non è ignorante.
Aiutate Roby Fiaschetta.
Okay. Facciamo prendere un attimo respiro al cervello di Roby Fiaschetta, che comincia a vedere un po' di difficoltà. Ma volevo farvi notare, avete notato anche voi la voce radiofonica dell'ospite di stasera?
Sì, è molto radiofonica.
È vero.
Ti facciamo i complimenti,
che prendiamo il primo. Vuoi venire giovedì sera con noi a fare un po' di ambientazione qua, magari in qualche altra puntata, in qualche altro tempo. Vieni qua, intrattieni un po'
magari
con noi.
Magari venite voi in associazione.
Perché no? Ragazzi, sono le 21:08, mitraglio anch'io ogni tanto. Questa è una promessa, qua veniamo a trovarti, veniamo.
Ah, certo,
deciderai tu quando saremo. Sarà il giorno e l'ora prestabilita.
Con la prossima rassegna musicale.
Ma ascolta, volevo chiederti anche che ci hai parlato un po' della storia di come è nata questa associazione, però nel corso del tempo ha avuto una trasformazione, si è ampliata, si è modificata, si è
evoluta.
Bravo, siamo in simbiosi, sembrano due scemi, ma siamo in simbiosi. Ragazzi,
oddio, io non so come faccio a sopportarlo, però va bene, non senso.
Interessante, le associazioni molto spesso anticipano i tempi, cioè nel senso che quello che ad esempio si vedeva nel vecchio Brecht, poco dopo lo avvertivi nella società. Stesso discorso avviene anche oggi. Io vedo tantissimo la diversità tra coloro che frequentavano prima la vecchia associazione e quelli che la frequentano ora, i problemi di allora e i problemi nuovi, che ovviamente sono diversi e di conseguenza vanno anche affrontati in modo diverso. Tant'è vero che, per esempio, una decisione che presi subito è quello di lasciare massima libertà, cioè di sburocratizzare il più possibile la vita associativa.
Certo.
Quindi
anche perché avete a che fare con l'arte, se l'arte non è libera, se mi permetti.
Sì, ma sei sempre in una struttura, quindi devi prendere delle, certo, decisioni, c'è un comitato, devi organizzare.
Non è facile stare dietro.
Invece il farlo muovere più come degli aggregati. Quindi tu hai il gruppo teatrale che viene, fa le sue cose, avrai per esempio chi si occupa di design, L'importante, insomma, è coordinarsi un tantino, però ognuno poi deve avere mano libera nel proprio campo di poter organizzare le proprie cose. Quindi sì, abbiamo per ciascun settore chi in linea di massima organizza, però ecco, non uccidere la spontaneità, fare in modo che tutto resti molto vivo. Corri il rischio
spazio
che si
libero le idee,
le cose, però certo. Ci sta anche quello. Okay. Magari poi all'ultimo minuto vedi come aggiustarle.
Fa parte dell'organizzazione ed è il tuo lavoro, tra l'altro, perché
quello sì.
Che gestire una cosa così grande non è molto semplice, deve essere impegnativo.
Non è semplice, però non ti annoi.
Ah, su quello non ci piove!
Allora, magari ci possiamo vedere anche dietro un po' di passione, naturalmente.
Assolutamente
in quello
che fai. Sì. No, per restare, ma penso lo stesso discorso vale per la vostra radio. Se non certo, c'è passione. Certo.
A parte che non mi sembra uno molto addormentato, sta parlando con vigore. Cioè, non è uno sì, sai. No,
tutto tranne che insicuro.
Per quello avremo Zona Alemanno la settimana prossima.
Diciamo che sono dei cambi solo con la passione puoi costruire e fare. Altrimenti, quale altra ragione sarebbe? Economica? Assolutamente no.
Certo.
Non ci si guadagna, è un'associazione non profit, quindi senza scopo di lucro. Tra l'altro quest'anno l'abbiamo collegato direttamente col welfare, quindi o hai voglia, lo senti dentro,
o altrimenti i risultati non arrivano.
Vai a fare il commesso viaggiatore, non lo so, insomma.
Va bene, ok.
Beh, ragazzacci, sono le 21:11, siamo a Red Wine Smoking Club, abbiamo appena conosciuto un pochettino di più il presidente di questa associazione culturale Circuiti Dinamici, ci conosceremo più dopo,
approfonditamente poco, ragazzi,
esatto.
Perché adesso Red Wine Smoking Club chiede un po' di musica.
Sì, cosa mandiamo adesso? Lo diciamo
ma
prima?
Ma adesso mandiamo gli Amaranti con Digital World.
Moving's more real, and what's beyond is green, it's hot and grass.
ragazzacci del Red Wine Smoking Club, 21:15. Max,
e siamo ancora qua.
Che puntatina, come si chiamava puntatina. Questo pezzo?
Questo si chiamava Digital World degli Amaranti.
Oh, figa, quando riuscirò a pronunciarlo anche in inglese sarà uno spettacolo.
È una new hit, è appena uscito.
Ragazzacci, sono le 21:15, siamo qui con Lorenzo Argentino, abbiamo appena parlato e raccontato di questa associazione culturale, di come è nata, di come è cresciuta nel tempo, in quale decisione ha dovuto prendere per poter andare avanti.
Evolversi.
Ed evolversi, bravissimo. Ma volevamo fare una domanda, visto il tuo lavoro, visto il contatto che tu hai con questo mondo, come vedi il movimento artistico di qualsiasi genere, dal teatro all'artigianato, a qualsiasi cosa, nel nostro circondario, nei dintorni? Come lo vedi questo movimento? Com'è? Ti piace? C'è fermento?
Fermento assolutamente sì. Bisognerebbe poi, ma parliamo dell'Italia in generale, non è soltanto discorso, diciamo, di Milano locale. Diciamo che l'Italia produce tantissimi talenti e la qualità è alta. Il vero problema è che il tutto poi va disperso. Perché? Per diverse ragioni. Prima di tutto manca, per esempio, un vero e proprio mercato dell'arte. Parliamo di quel mercato che può sostenere i giovani. E in questo caso è anche un problema di tipo legislativo. Magari dare degli incentivi a chi acquista opere d'arte faciliterebbe, anche ogni tanto va detto,
succede. Ci sta l'applauso in live, ragazzi, sul Smoking Club.
Faciliterebbe un mercato dell'arte e quindi la possibilità all'artista di sostenersi con il proprio lavoro.
Certo.
Quindi, diciamo, un ruolo lo giocano sicuramente le istituzioni. Dall'altra vi è anche l'artista che deve un po' adeguarsi ai tempi e, come si suol dire, essere un po' manager di se stesso, essere meno disgregativi tra di loro, trovare
collaborazione
è una brutta parola, ma forse quella giusta è il lobby, cioè creare veramente un settore
che sappia
fare pressioni sulle istituzioni e sia capace anche magari di condizionare determinate leggi. Io non capisco perché, per esempio, il bonus cultura va bene per tutta l'arte antica e su quella contemporanea non è stata fatta nulla.
Ah, ok.
Questa è la pecca, se io so.
C'è un mettere dei paletti, voglio dire.
È un po' come dire: puntiamo su quello, lasciamo perdere tutto ciò che è fresco, che è giovane, che è contemporaneo. È vero che noi di arte antica ne abbiamo tantissima, dobbiamo salvaguardarla.
Abbiamo un patrimonio mostruoso.
Però
siamo cresciuti anche nel tempo, cioè ormai stiamo evolvendo, si sta evolvendo.
Abbiamo
anche
tantissimo guardando. Però è anche vero che anche i giovani in qualche modo devono avere la possibilità di potersi affermare, di poter vivere proprio con il loro lavoro. E questo in Italia riesce molto, ma molto difficile.
Penso che questa sia una delle difficoltà maggiori che un artista possa trovare effettivamente nel quotidiano.
Sì. Ecco perché tanti, anche seppur di talento, poi arrivano a un certo punto e buttano la spugna.
Ma perché questo? Perché mancano le possibilità, perché mancano le capacità, perché manca un mercato che sostenga queste persone.
Manca un mercato. Un discorso è se io so che se acquisto delle opere d'arte posso scaricare il 50% dalle mie tasse, allora sono propenso ad acquistare opere d'arte.
Chiaro.
Dall'altra però è anche una miopia dello Stato, perché se io spingo le persone a comprare opere significa che poi l'artista dovrà scriversi nel suo bell'albo e quindi pagare tasse. A sua volta la rivista o il critico che scrive il pezzo pagherà le tasse su quel pezzo che scrive.
Chiaramente.
Quindi se uno riesce a guardare al di là della propria punta del naso e quindi evitare di afferrare quel poco subito, magari riesce a costruire una sorta di indotto dove tra riviste, critici, storici, artisti si crea un vero e proprio mercato. E questo darebbe la possibilità a tanti artisti di talento di poter vivere con il proprio lavoro e quindi di poter produrre arte nuova e innovativa.
Molto bene.
Così molto spesso magari si arriva verso i 28-29 anni quando dice vabbè, c'ho la compagna, magari un figlio, e vabbè, a questo punto qua abbandono l'arte e vado a fare il cassiere.
Questa è un po' come se ci fosse un monopolio solo su alcune.
C'è un mercato altissimo dell'arte, che è quello internazionale, manca completamente un mercato medio, di quel magari anche dell'impiegato che ha la passione dell'arte, voglio acquistare un'opera e posso fare questo investimento. Questo tra l'altro con la crisi è sparito completamente. Quindi oramai non esiste quasi più un mercato. è ovvio che gli artisti come vivono?
Certo.
Poi magari l'istituzione, per, pensa ai musicisti, magari se la SIAE
la famosa grandissima
che paghiamo anche noi, che paghiamo anche noi.
Si può mettere il beep sulla parola SIA?
No, non si
prova,
può.
Prova,
non
prova.
Si può,
sì.
Non
beep, forse è brutto mettere il beep su quel pochissimo che dai al musicista. È bruttissimo pagare tre volte tanto la SIAE in confronto a quello che dà il musicista.
In realtà dipende dal nome del musicista.
Ok, qualche...
ma noi parliamo di giovani, noi ci occupiamo di giovani.
Giovani, oh, bene, giovani. Ragazzi, avete capito, pagare... a casa? Si giovani. Occupano di giovani.
Se io devo pagare 150 euro per far suonare un chitarrista, al povero chitarrista, quando gli posso dare 20-30 euro, mi sembra un po' sproporzionato il tutto. Poi voglio dire, c'è stata una bella legge che era stata fatta dove se... il concerto era gratuito, non avevi più di 100 posti, non bisognava pagare la SIAE. Stranamente la legge è stata fatta, ma non è mai partita, tranne nel comune di Firenze.
Guarda che
poi
caso.
Se vai negli altri comuni,
che caso.
Quando manca
proprio quello di Firenze,
sì, chissà come mai quello di Firenze.
No, no, ma non chissà possiamo, come mai
siamo politica, però
è strana questa cosa. Sta di fatto che tutti
a Firenze, Firenze si vede bene a Firenze.
È l'unico comune che ha l'ufficio. Comunque sì, tutto ciò ovviamente rende difficile la vita agli artisti, che siano delle arti visive, che siano dei musicisti, che siano del teatro.
Ma
è ovvio che,
posso farti una domanda? Dimmi. Nonostante tutte queste difficoltà, abbiamo parlato di giovani.
Si chiamano salti mortali.
Si chiamano capriole.
Chiamiamoli
trapezio, il circo su Sulail. Proprio. No, beh, ma nonostante questo, ci sono. È nata una questione mentre stavamo facendo una cena prepuntata. E stavamo parlando mentre mangiavamo un panino, bevevamo una birretta. È nata una chiacchiera dove il buon Max mi ha fatto una domanda.
Beh,
ha
parlato era una concetto, domanda che potrebbe anche passare per stupida o... Ma adesso vediamo anche dalla tua risposta se è stupida oppure
interessante.
Nel senso, prima diciamo che per quanto riguarda la contemporaneità dell'arte, perlomeno negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, si dava più importanza diciamo al concept, cioè l'artista era più quello che concepiva l'opera d'arte, non tanto quello che la faceva realmente. Si può dire che oggi si dia un po' più di importanza a quello che è l'arte e l'artigianato, cioè nel senso del produrre di per sé l'opera d'arte sia più importante per un artista, o si dia più importanza alla cosa?
Allora, prima di tutto io sono molto polemico nei confronti di questa suddivisione.
Ti vogliamo polemico.
Ecco, già non capisco perché bisogna dividere una parte l'Accademia Belle Arti, come se chi frequenta l'Accademia Belle Arti deve avere delle tecniche, ma non deve pensare. Dall'altra parte invece abbiamo la facoltà universitaria di beni culturali, dove uno deve pensare ma lascia perdere la tecnica.
Esattamente.
Quindi quasi dividere, come si vuol dire, la mano dalla mente.
Qual è l'artista?
Forse sarebbe meglio fare una facoltà universitaria dove fai tutte e due le cose.
Esatto.
Quindi questo... da una parte apprendi delle tecniche artistiche, dall'altra impari a pensare. O conosci la storia dell'arte del passato, o inizia ad avere anche un approccio critico di fronte a determinate correnti artistiche, di pensiero e così via.
Chiaramente.
Quindi,
quindi secondo
diciamo,
te
non vedo la suddivisione dov'è. Cioè, un bravo artista è anche un bravo intellettuale. È anche una persona.
Sì.
È un essere pensante.
Certamente.
Sì, assolutamente. Okay. Quindi sei convinto che l'arte sia anche qualcosa di concreto, qualcosa di attuabile nel concreto, non solo un concetto, quindi.
Assolutamente sì, ma dipende questo molto anche dai contesti in cui determinate operazioni artistiche vanno inserite. Cioè un'opera come quella di Duchamp o dei dadaisti,
sì,
va inserita in quel contesto storico.
Beh,
quando
certo,
diciamo, la critica ai valori borghesi era totale. Mettere i baffi alla Gioconda era distruggere uno dei capisaldi della cultura occidentale.
Sì, è vero.
Ma perché? Perché in fin dei conti quella cultura occidentale si era buttata nel baratro delle guerre mondiali.
Certo.
Oggi da una parte si vuole recuperare un po', ecco, l'artigianato inteso proprio come tradizione e come storia. Però anche qua, cioè, poi dobbiamo essere coerenti. torni alle botteghe artigianali e quindi devi dare le possibilità ai giovani artigiani di poter sostenere le spese di una bottega.
Questo sarebbe bellissimo.
Questo sarebbe bellissimo. Ma con le condizioni attuali.
C'è mica Firenze qua. Hai capito?
Però
basta politica, basta.
Appunto, se io devo aprirmi una partita fiscale ci vorranno un 5.000 euro all'anno e quante collanine devo vendere per riuscire a coprire solo queste spese?
Parecchie.
E allora i designer o gli artisti finiscono per lavorare a casa e per vendere su internet, però spariscono agli occhi della società. Quindi voglio dire che ci sono, noi abbiamo bravissimi artigiani. Noi facciamo proprio come associazione una manifestazione che si chiama Ridefinire il gioiello, dove il gioiello viene fatto con materiale riciclato, quindi tutti tranne i materiali preziosi.
Molto
quest'anno
bene.
Abbiamo avuto la bellezza di 120 adesioni, abbiamo quindi selezionato poi 50 design che sono attualmente in mostra. Quindi chi vuole mi faccio un po' di pubblicità fino a domenica.
Qua marchettiamo, marchetta pure, vai, fai la marchetta, dillo,
marchetta dai.
Signore e signori, la marchetta.
Potete venirla a vedere. Però è tutta gente, diciamo un buon 70% che lavora chiusa in casa perché non può sostenere le spese di una bottega. Allora, esatto.
Assurdo, ragazzi.
Per esempio,
assurdo.
Ora il Comune di Milano, e questo gliene va dato atto e merito, forse nella persona di Paola Bocci, perché veramente si sta dando tanto da fare per quanto riguarda l'ambito culturale. Comune Emiliano aveva 500 locali d'uso commerciale chiusi da 22 anni.
Valorizzati un po', tanto, no. Un po' un sacco, ecco, di ragnatele.
Ora li sta valorizzando, cioè li sta dando per 3 anni accomodato gratuito a qualsiasi attività di tipo culturale o appunto legata al welfare.
Questa è una bella cosa.
Questa è una bella cosa. Quindi, certo, significa che il giovane artigiano può uscire da casa e aprirsi magari il laboratorio di artigianato e quindi diventare anche luogo sociale, perché ricordiamoci che prima i negozi, le botteghe erano anche luogo sociale, la gente,
vero,
si soffermava, chiacchierava, parlava, si conosceva.
Certo.
Non è il centro commerciale dove fai parcheggiare l'anziano perché così non dà fastidio per intenderci. Quindi era
dai, vai nella corsia dei Wister, vai, dai, cerca i Wister, dai, vai.
Beh, va bene, ragazzi.
Ma ragazzacci, sono le 21:27 e il Red Wine Smoking Club è contento questa sera. Sono contento di avere
qua un ospite. Stiamo parlando un po' di arte.
Un ospite del genere.
Non saresti mai aspettato, Robby, che avremmo parlato di arte in questo
momento? No, 360 gradi, 340, 300, qualsiasi grado. Cioè, in questa discussione c'è qualsiasi grado. Ma cosa dici? Riposiamo un po' l'ugola e ascoltiamo
riposare un po' l'ugola al nostro Lorenzo e
prendiamo un po' da bere, prendiamo qualcosa da bere.
Fantastica musica, ragazzi, io vi regalerò gli Evans Blue con Live to Die.
Oh.
ragazzacci del Red Wine Smoking Club. Siamo risate e chiacchiere mentre voi ascoltavate della buona musica del Red Wine Smoking Club qui a Radio Croda alle 21.31. Abbiamo fatto quattro chiacchiere.
Siamo in diretta, ragazzi.
Volenterosi. Siamo già in diretta, siamo già entrati. Non me l'ero accorto.
Cominciamo bene, ragazzi.
Ricordiamo che c'è qua anche il buon Joe che si sta mangiando tutto il pollice. Non ha più l'unghia. Non ha più l'unghia. Cioè, e Roby Fiaschetto ha fatto una constatazione amichevole come al solito. Chi sa questa cosa?
Allora, appena innaffiato la regia, ragazzi. No, della birra.
Vai tranquillo, non ti preoccupare, c'è già sull'unto. Dovete spiegare che nella cena in cui è nata la domanda che
con la mortadella,
ha fatto
la
il buon Max, c'era la mortadella, la birra. Aspetta, te lascio. Va bene, volevamo parlare, visto quello che abbiamo sentito prima, grazie, qua c'è la regia, c'è la buona clacche, oltre che all'occhio bionico e anche la mano prensile di tutti i danni, di tutti i danni che fa Red Wine Smoking Club, soprattutto Roby Fiaschetto Amazzoni. Volevamo parlare un pochettino, nonostante queste problematiche che può trovare un giovane nel potersi esprimere nel mondo artistico, in qualsiasi ambito, come vedi le giovani leve che si approcciano al mondo dell'arte o che magari sono anche, tra virgolette, veterani, concedemelo perché ci sono anche i geni, come vedi queste leve? C'è movimento, sono film positive, sono cazzuti,
si può credere fermatemi, si può credere nei giovani al giorno d'oggi,
mira le ginocchia Lele,
assolutamente sì, bisogna anche crederci. Allora, un cambiamento che ho visto con il subentrare della crisi è che si è passata da quell'individualismo esponenziale a ora al ricercare l'aiuto nell'altro e quindi a ritrovare quello stare insieme, quel lavorare insieme. Il problema è probabilmente si è dimenticato come si fa. Quindi la cosa riesce piuttosto difficilina. Però intanto ci provano e questo è già, positivo. L'altra cosa è che comunque sia per loro è molto più dura. Cioè, quando io ho iniziato, bene o male, tutti avevamo uno stipendio, quindi potevi dedicare il tuo tempo libero tranquillamente e serenamente.
E vive. Certo.
Ora, quando vedo questi ragazzi devono fare 3 o 4 lavori per fare metà del mio stipendio, è ovvio che la vita diventa molto difficile.
Un po' di
tristezza. Quindi anche
viene.
Dedicarsi alla cultura, all'arte, mentre appunto prima lo facevi tranquillamente, devi pensarci due volte.
Diventa difficile.
Diventa difficile perché se hai lavorato in 3 posti diversi, hai fatto 10 ore di lavoro e le energie che ti restano sono piuttosto limitate.
Ciò che ti resta da investire nell'arte, diciamo, rimane poco.
Sì, ma anche se hai passione, hai voglia.
Hanno forse più facilità a dedicarsi a una cosa del genere, diciamo, persone più benestanti, forse?
Ma sono meno motivati.
Sono meno motivati.
Sono meno motivati.
Non avevo dubbi. Non so perché, ma non avevo dubbi.
Chissà come mai.
Non avevo dubbi.
Per quale motivo?
Anche perché poi non è che il pennello che costa tanto faccia il
quadro. Vince sempre il genuino.
Esatto, bravo. Qua ci vuole un applauso perché veramente.
Vince sempre il genuino.
Qua ci vuole l'applauso.
Quindi niente, comunque sia, cioè, ecco, non arrendersi, perché in effetti hanno una montagna da scalare. Abbiamo detto le problematiche che si hanno a livello istituzionale.
Sì, già nel mondo del lavoro, diciamo, attualmente è difficile prendere una posizione, prendere qualcosa che ti porti ad avere una carriera o bene o male a sviluppare qualcosa di tuo.
Sì.
Nell'arte penso che sia ancora più difficile.
È pieno di squali comunque anche in questo ambiente.
Diciamo che oramai devono imparare a navigare in mare aperto. Non abbiamo più come prima la costa,
forse
che
la definizione
hai la tua sicurezza.
Non dici niente.
Vieni preso, messo nell'oceano, ok, ritrova ora la rida.
Esatto.
La riva. Quindi è ovvio che, diciamo, il loro percorso è molto più difficile. È molto più difficile. Però bisogna dire che sono anche più preparati.
Questo è interessante.
Questo non me l'aspettavo.
Possiamo dire che sei anche un docente.
Sì, no, appunto.
Sei un docente.
Sono docente
di storia dell'arte,
devo dire,
giusto?
Che sì, di storia dell'arte.
È per quello che ti ho fatto questa domanda. Tu sei a contatto proprio comunque con questi. Cioè, voglio sapere, c'è ancora quella luce degli occhi.
E questo ci piace. Perché sei rimasto giovane.
Assolutamente sì. Beh, infatti, poi la vedi che fondamentalmente si cambiano i tempi, ma i ragazzi sono sempre quelli. Cioè, la loro vitalità, la loro voglia di vivere ce l'hanno tutta.
Entusiasmo?
E da capire come e in quale modo lì si può indirizzare. È terribile di sentire, per esempio, un ragazzo di 17-18 anni dire: prof, io vengo al teatro con lei, ma non le dica con gli amici perché sennò mi prendono in giro.
Ecco.
Quindi c'è anche un'ottica su cui bisogna lavorare.
Vergogna.
Milano è
vergogna.
Un po' il fine settimana dello sballo. Quindi fagli capire che ci sono delle alternative, che c'è il teatro, che c'è il cinema, che ci sono le mostre, che ci sono tante altre cose. E c'era un famoso filosofo che diceva: non puoi desiderare il bene se non lo conosci.
Chiaro.
Quindi se qualcuno non ti porta o non ti spinge o non ti voglia a vedere determinate cose, difficilmente tu li desideri. Magari sei più propenso ad aggregarti al gregge, agli amici gregge che passano il fine settimana là al pub, in discoteca o in luoghi simili.
Quindi qui mi sono già la domanda spontanea: l'arte fa bene?
Assolutamente sì, assolutamente.
Anche perché
sì.
Noi siamo un gruppo di cazzoni che si sono riuniti proprio così, per niente, senza nessuno.
Bisogna essere anche come voi, non prendersi troppo sul serio.
Esatto, bravo, qui ci vuole l'applauso, assolutamente.
Quindi,
sì.
Non considerare che l'arte sia il mezzo, la strada per arrivare al successo. Tanto è una nicchia, siamo in quattro gatti, poi in fin dei conti.
Uno su
bisogna già sapersi divertire.
Bravissimo. Oh, ma glielo fai un altro applauso? Cioè, fai un altro applauso. Posso stringerti la mano?
Esattamente il Think Positive del Red Wine Smoking Club.
Cioè, il Think Positive, io ce l'ho a morte con questa cosa, la positività in qualsiasi cosa. Non importa arrivare, importa che tu sei positivo e quella positività l'attacchi a lui e tu l'attacchi a quell'altro e quell'altro l'attacca a quell'altro. Qualcosa, la tua positività arriva. Non arrivo io, ma la mia positività fa sì che tu possa fare un'altra cosa.
Una contaminazione,
un gregge, un'unione.
L'altra cosa importante è il fare. Teorizzare meno e fare di più.
Ah, qua siamo veramente d'accordo.
Ci spostiamo sempre verso una maggiore burocratizzazione, una teorizzazione. C'era Leonardo e diceva: vabbè, prima sperimentiamo e poi tiriamo fuori le teorie. Quindi prima facciamo
il metodo scientifico
cose,
suggerisce
poi,
così.
Dopodiché riflettiamo su quello che abbiamo fatto.
Certo.
Quindi in questa ottica è giustissimo anche sbagliare. Anzi, bisogna sbagliare.
E io qui schiafferei un altro applauso.
Chi fa sbaglia.
Ah, sbagliando si impara.
Chi non fa un cacchio non sbaglia mai. Non ti
assolutamente chi guarda la finestra
non sbaglierà mai.
Però può sbagliare anche tanto.
Si dice anche che
quello ha fatto bene, l'altro ha sbagliato.
Chi non sbaglia
anche te giù.
Chi non sbaglia
gioca anche tu.
Chi non sbaglia non lavora, dicono. Anche tornando al mondo del lavoro di prima, se non sbaglia
così
non lavora e non impara, cioè,
e
se tu non sbagli mai
nella mia vita ne ho visti tanti,
vacca,
non mi riferisco a nessuno, però.
Vacca, quanti ne hai visti?
Chi ci ascolta lo sa.
Ma a proposito, tanto di fannulloni, devo rubarti un po' di tempo per parlare del progetto Faraway, perché nella scorsa puntata è successo un piccolo problema. Serse ne sapeva molto di più di quello che ci faceva intendere e abbiamo avuto notizie del buon Sam.
Esatto.
E il progetto Faraway continua.
Continua anche questa volta. Siamo arrivati ben alla quarta puntata.
Esatto. Ora manderemo un po' di pubblicità, subito un pezzo, e poi torneremo qui al Red Wine Smoking Club per tenervi compagnia, per parlare ancora con il nostro ospite e per parlare con il Joe, che sta facendo degli strani segni, e io lo devo dire in diretta che sembra una faccia
gli
da pirla,
sto indicando
sembra
dove.
Una faccia da pirla, sta indicando gli alieni, non so che cosa sta
cercando
guardando.
Di comunicare con me, ma non ci riesce.
Ah, non riesce a comunicare con te?
No.
Beh, possiamo mandare la pubblicità.
Va
Max
bene, dai, mandiamo la pubblicità e ci vediamo tra poco.
Ciao ragazzacci.
Red Wine Smoking Club Production è lieta di presentare l'attesissimo quarto episodio di Faraway. Doveva essere un semplice lavoro, come tutti gli altri.
E io non so se tu sei a corrente, da quello che ho capito dobbiamo fare un trasporto speciale per lui. Pensavo che era uno di Equitalia, invece no, a quanto pare è soltanto uno stregone, forse un assassino.
Ma dietro si celava una storia misteriosa.
Dobbiamo trasportare questa cosa, Sash Shoes, il mio padre no.
No, questa cosa. Un protagonista coraggioso.
Ok ragazzacci, del Red Wine di Radio Groda, adesso ho capito se Arse è bastardo perché il furgone, perché ha avuto il furgone, e io parto, cerco di raggiungere questa destinazione e essere chiesto se mi fermano, faccio il tuo nome e sono a casino.
Un dramma nella passione e una passione nel dramma.
Sergio, voglio sapere dov'è mio marito.
Non posso lasciarlo qua, devo trovare un posto migliore in tutta questa cazzo di foresta. Ci sarà un posto dove abbandonare sto corpo.
Un inno alla vera amicizia.
Rispondi, procio di merda. Cersei, bastardo, maledetto, sono io. Ma io chi? Cosa io chi? Figlio di... pezzo di merda che se sopravvivo ti spacco le gambe.
Ed un regalo di Natale che scotta e che pesa. Una storia terrificante che vi farà rizzare i peli sulla schiena. Una storia allucinante che punta dritta su Natale. Qualcosa di grave sta per succedere a Natale di quest'anno. Faraway, Monti Pirenei. Da domani, solo sui canali ufficiali YouTube di Red Wine Smoking Club.
Queen!
ragazzacci del Red Wine Smoking Club. Bentornati, 21:47.
Eh sì.
In onda.
Sì, sì, sì.
Live giovedì sera, Red Wine Smoking Club. Io, il Joe, uomo di ponte, che sembra che lì che si mangia le unghie, ma c'è.
Ma c'è,
c'è. La Cla, che questa sera è l'occhio bionico. Il buon Max.
Il nostro Mazzecchini.
Con la stitichezza, cos'è che sta dicendo? Scusa, arriva
cosa
voce.
Fatto con la stitichezza?
Ah, c'è una steadicam, scusate, okay. Perché noi siamo anche su YouTube, ricordiamo i nostri amici ascoltatori che c'è anche un canale del Red Wine Smoking Club su YouTube. Andate a vedere questi quattro cazzoni che vi faranno ridere sicuramente parlando di cose anche molto interessanti.
I quattro eravamo noi tre, ovviamente.
Sì, sì, c'era anche
sì,
Lele.
Sì, la matematica non è nostro forte, però
c'era anche Lele, inutile. Allora, ragazzi,
c'è Lele,
ragazzi,
c'è anche Lele.
Cioè, rendetevi conto, no, che i miei colleghi qua pensavano: no, siamo quattro cazzoni, e loro subito preoccupati: oh, ma siamo in quattro con l'ospite. Cazzo, gli ho detto del cazzone. No, gli ho detto il cazzone a Lele. Cioè, qua è Lele. Sono, mi vogliono mettere in difficoltà. Guarda che sono dei mattacchioni. Mattacchioni.
Non vi sopporto più. No.
Abbiamo parlato di questa associazione culturale che,
esatto,
che ha una sua storia, vogliamo ricordare a chi si fosse messo in ascolto in questo momento su Radio Croda, che abbiamo parlato delle difficoltà che può trovare un artista grazie alla tua conoscenza essendo un presidente di questa associazione culturale, e siamo arrivati a dire anche com'è il mondo dei giovani in quest'arte, visto che sei un docente, visto che comunque hai contatto stretto anche con questi nuovi talenti o nuovi conoscitori, nuovi pensatori, nuovi artigiani. Ma come associazione vogliamo far conoscere ai nostri amici ascoltatori quali progetti hai fatto, quali nei tuoi trascorsi con questa associazione, quali progetti avrai in mente di fare. Dai libero sfogo a tutto quello che è la tua emozione. Fica, emozionato qua, ragazzi. Mi guardi in faccia e dice: oh, Robby Fiaschetto non è un pirla.
Guarda,
invece,
mi hai emozionato anche a me. Guarda, sto piangendo come un bambino.
Dato un Kleenex.
Pazzo, incredibile.
Oh, dammi un po' di birra.
Vabbè, lasciamo rispondere giustamente il nostro ospite.
Allora, niente, come associazione abbiamo appena concluso un progetto che era collegato al bando della Regione Lombardia. Progetto che si chiamava l'arte al servizio del welfare. Sostanzialmente venivano creati spettacoli teatrali oppure concerti oppure delle mostre che poi venivano fatte oppure non lo so, i musicisti si esibivano nelle onlus che si occupavano direttamente del sociale. Quindi un modo di mettere appunto l'arte al servizio di un'utilità sociale, anche non strettamente pratica. Quindi con noi hanno collaborato Clan One, l'Opera Cardinal Ferrari, quindi tutte quelle realtà che si occupano giorno per giorno di chi è ai margini della società, oppure come Clan One di chi purtroppo magari piccolo bambino si ritrova con problemi di salute gravi. Quindi riuscire a portare
questa
un po'
è una buona
di
cosa,
gioia.
Una buona
sì,
causa.
Sì, sì, assolutamente sì, ma infatti è proprio su questo che vorrei puntare per il futuro.
Scusa un attimo, ma qui ci vuole assolutamente un applauso.
Fai quelli real.
Brindi. Quelli real, sì, real, ragazzi.
Ragazzi, aiutatemi.
Quindi da una parte continuare su questo connubio di arte sociale. Dall'altra cercare di valorizzare il più possibile i giovani, quindi continuare a portare avanti i progetti con l'Accademia di Brera, ormai insomma vanno avanti da qualche anno. Mi piacerebbe allargare tutto ciò anche con il Conservatorio di Milano, abbiamo avuto delle esperienze fatte con alcuni docenti, ma non siamo ancora riusciti a coinvolgere l'istituzione in sé. Continuare appunto su questo discorso dell'artigianato, dicevo prima che la ragazza che se ne occupa, Sonia Catena, ha inventato questo ridefinire il gioiello, ma a fianco a questo c'è anche ridefinire cose, quindi tutto ciò che non è gioiello e che può rientrare in qualsiasi ambito, quindi dalla borsa al foulard alla cintura.
Quindi è reinterpretare la
chiave. Sì, reinterpretare, okay. Totalmente, abbiamo visto di tutto di più, che ne so, dalle cialte del caffè trasformate in bracciali o una cosa incredibile, una collana fatta con i tubi di vetro delle lampade Edison, quelle grandi, quelle enormi, di tubi dove prima passava il tungsteno, trasformate in collane. Quindi veramente, appunto, come dicevo prima,
spazio,
il talento
creatività
italiano non ha limiti,
esatto,
arriva ovunque,
esatto,
riesce veramente a crearti cose incredibili. Cerchiamo quindi in tutti i modi di valorizzare tutto ciò, riuscendo anche ad uscire fuori dai limiti dell'associazione. C'è il fatto stesso che, appunto, per esempio, siamo andati a fare gli spettacoli all'Opera Cartina Ferrari, che è un centro diurno, quindi che accoglie i crociati. Oppure
molto,
l'abbiamo fatto in altri luoghi pubblici, come ora mi sfugge il nome del...
Attenzione, applauso, un altro
un applauso,
applauso.
Sì,
questa gliela dobbiamo,
è la prima che
questa gliela dobbiamo.
È il caffè
che abbiamo servito.
L'ex fornace ora mi è arrivato, l'ex fornace sempre di Milano, che è una vecchia fornace ristrutturata, messa nuova e adibita a luoghi espositivi. Quindi, e anche mettere poi in contatto tra di loro le diverse zone di Milano. Ecco, per esempio, sono insegnante, alcune cose cerchiamo di portarle anche nelle scuole. E quindi legare le diverse zone, magari con i paesi limitrofi. Discorso del circuito, qualcosa che non rimane solo ed esclusivamente là nell'associazione, ma che riesca poi a passare anche attraverso altre. Prima mi ha chiamato, per esempio, quello che è un artigiano di Milano che ha una galleria, una vera e propria oreficeria.
Ok.
Però si è lanciato ad esporre nella sua oreficeria anche questi gioielli, appunto, fatto con tutt'altro materiale, che è la Galleria Rossini, che è in tutt'altra zona di Milano. Quindi il discorso del circuito è, appunto, far muovere quello che viene costruito, fatto là in associazione, e poi anche in altri posti, in altre zone, fino a toccare anche i paesi limitrofi.
Ok, quindi condividere.
Assolutamente sì, io sono per l'aggregazione spontanea, per lasciare le porte aperte, per semplificare al massimo le regole, ma alcune regole basi devono esserci.
Certamente, chiaro, altrimenti sarebbe anarchia più pura.
Diventa
certo
il caos totale. La collaborazione, per esempio, un nome che vorrei fare è quello di microbo.net, che sono questi due ex giovani, o diversamente
okay,
giovani, che sono l'Anna Epis.
Un applauso,
Bruno.
Naturalmente non più giovani, o diversamente giovani.
Diversamente giovani, bellissimo.
Anche loro formatisi nel vecchio Bertolt Brecht, che hanno costruito questa realtà tutta virtuale, tutta su internet, dove propongono e sponsorizzano molte mostre virtuali, che ora hanno trovato, appunto, nella nostra associazione anche uno spazio fisico, ed è un lavoro fatto completamente ed è completamente gratuito.
Ma a proposito di circuito,
sì, loro quello che, sì,
a proposito di circuito, volevo ricordare ai nostri amici ascoltatori come fare a contattare anche la tua associazione, come fare a conoscere l'associazione,
come fare a conoscervi,
contatto,
a collaborare con
collaborare.
Voi.
Allora, ovviamente siamo aperti a chiunque voglia fare delle proposte di un certo interesse, che vanno non solo nell'ambito artistico, ma anche nell'ambito civile, anche nelle problematiche sociali, come affrontarle.
Caspita,
come conoscere.
Dove possono trovarti?
Allora, noi siamo quindi a Milano, in via Giovanola 19-21C, vicinissimo all'uscita della metropolitana Abbiategrasso, quindi capolinea,
okay,
della linea verde,
verde, sì.
Oppure chiamare al 339-79-08-472, che è il numero di telefono, il cellulare, per dire la verità, dell'associazione.
Perfetto.
Siamo aperti di solito, nel periodo in cui non abbiamo mostre, ovviamente siamo chiusi.
Certo.
Di solito invece il giovedì, venerdì e sabato, dalle 17 alle 19, trovate sempre qualcuno, oppure quando ci sono inaugurazioni, quando ci sono concerti, o come domenica mattina quando c'è la presentazione del libro, e così via. Ecco, sottolineavo,
finisco,
il progetto, un sottotitolo che si chiama Giovani disoccupati e pensionati di successo. Perché era l'idea di mettere insieme le qualità, le conoscenze, le esperienze che hanno determinate persone, che magari ormai sono in pensione,
certo,
e poiché si annoiano. Per esempio, la domenica mattina c'è un signore che si chiama Nemoliano, che si occupa della presentazione dei libri, quindi di farli collaborare con giovani che invece devono fare esperienza e poverini appunto sono disoccupati, quindi magari
uno scambio generazionale,
magari l'anziano lavora gratis, al giovane gli diamo qualcosina.
Bravo, Nubio Geniale, bravo,
complimenti. Io qui sprecherei ancora un applauso,
esatto,
veramente non ho parole,
esatto. Mi spiace, avrei parlato con te insieme a Max e Joe e i nostri amici veramente molto tempo, ci sarebbe stato da dialogare davvero, certo. Tanto abbiamo fatto discussioni fuori onda molto interessanti, però purtroppo siamo stringati. Ricorda ancora il tuo numero di telefono:
339-7908-472.
Perfetto, perfetto. Noi siamo Red Wine Smoking Club. Robby, Max, Joe, il Lele, questa sera anche la Cla. Siamo su YouTube. Ricordiamo i contatti: radiocroda.com, redwinesmokingclub.com. Trovate i nostri podcast su Mixcloud. Andate a vederci sempre su YouTube. Usate anche TuneIn. Andate a vedere Faraway. La prossima puntata di Faraway, la quarta. Cazzo, lì siamo grandi. Non mancate,
ragazzi.
Ho la rubrica del Joe. Salutiamo tutti Red Wine Smoking Club. Grazie a Lorenzo Argentino. Ci vedremo prossimamente.
Grazie.
Ciao ragazzacci.
A voi la rubrica del Joe.
Ciao Sarse.
Ciao a tutti, rieccoci fedeli amici del Red Wine Smoking Club. Questa sera vorrei leggervi una lettera che ci è giunta in redazione. Questa lettera è stata scritta da un bambino di 9 anni ed è indirizzata, pensate un po', ai politici di tutto il mondo. Lo scopo, vi starete chiedendo? Beh, me lo chiedo anch'io. Lo scopo è sensibilizzare i grandi e i potenti sul tema della fratellanza tra i popoli. Ma sentiamo un po' cosa ha da dirci questo bambino. Cari politici, mi chiamo Filippo e ho 9 anni. Il mio papà diceva che sono troppo piccolo per scrivere una lettera a persone così importanti, ma poi è iniziata l'ultima puntata del Grande Fratello, lui è corso a sedersi in poltrone e mi ha detto di non rompere le scatole. Beh, visto che adesso sono rimasto da solo, ho deciso di scrivervi lo stesso, anche se quel mentecatto di mio padre non vuole. La mamma invece ha detto che è d'accordo, perché lei crede in me. Dovreste sentire quanto si vanta con le altre mamme di come sono bravo a scuola, in casa, a giocare a calcio, al corso d'inglese, a nuoto, al corso per i piccoli Masterchef, ai provini per le pubblicità e a suonare pianoforte, chitarra, violino, clavicembalo e corno francese. Io in casa non è che ci sto proprio tanto, e nemmeno gioco tanto spesso con i miei amichetti. Però la mamma dice che così, un giorno, se diventerò bravo in una delle attività, potrò ripagarli di tutti gli sforzi che hanno fatto per crescermi, come ha fatto Balotelli. Com'è buona la mia mamma. Io vi scrivo perché ieri, guardando il telegiornale, ho visto dei bambini poveri poveri e magri magri che mi sembravano tanto tristi. Forse perché le loro mamme non li portano al corso di clavicembalo. Allora ho chiesto a mamma e papà di spiegarmi perché quei bambini erano tanto tristi e loro mi hanno risposto perché non lavorano e non hanno i soldi. Io sono solo un bambino, ma non sono proprio scemo e qualche domanda me la faccio. Allora ho chiesto, sì, ma se anche avessero i soldi, cosa potrebbero comprare in quel posto che mi sembra povero come il lessico di Salvini? Loro mi hanno risposto che con i soldi potrebbero scappare dalla guerra e dalla povertà e andare in posti più sani e meno pericolosi, dove le persone vivono serene e non soffrono più la fame e le malattie. Come l'Italia, papà? Certo, no, l'Italia no. Meglio la Germania, la Norvegia, a quei posti lì. Io penso di aver capito, papà. Tu quei bambini poveri e magri non li vuoi aiutare. Ma no, ma cosa dici? Ma non è vero. Però dobbiamo aiutarli a casa loro. E come? Ma non lo so, io mando l'SMS da 2 euro. Però devono restare a casa loro. Io al telegiornale non ho visto delle belle case. Forse neanche io vorrei restare lì. Certo, loro non sono costretti a seguire 12 corsi alla settimana e forse questo è un punto a loro favore. Però ho avuto un'idea per aiutarli a casa loro, come dice il mio papà che è tanto altruista. Potremmo accogliere i bambini poveri e magri e farne degli uomini dignitosi e forti. Così un giorno potranno tornare a casa loro ad insegnare ad altri bambini le stesse cose che hanno imparato da noi. Certo, auguro a questi signori di non imparare proprio tutto, perché non sarebbe bello insegnare loro il ricatto, lo sfruttamento, la mafia, la corruzione, le truffe, l'evasione e le tante altre brutte cose che voi politici combattete con tanta fermezza ogni giorno, non trovate? Bene, sono sicuro che mi risponderete presto, perché voi avete a cuore il nostro futuro, come leggo sempre sui cartelloni pubblicitari che attaccate ogni volta, poco prima delle elezioni. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Scommetto che anche i vostri figli saranno d'accordo con me. Quando tornate a casa, provate a chiedere anche a loro cosa ne pensano. Ciao a tutti, Filippo. Post scriptum. Ho scritto anche al tanto buono e gentile Papa Francesco. Sono sicuro che apprezzerà tantissimo la mia lettera, perché mi hanno detto che i rappresentanti della Chiesa prestano sempre molta attenzione a noi bambini. Bene, grazie Filippo. Spero abbiate apprezzato anche voi, come sicuramente avrà fatto Angela Merkel. Ormai è giunta l'ora di salutarci. Grazie alla compagnia del Red Wine Smoking Club e a tutti voi che ci seguite ogni giovedì su radiocroda.com. Non dimenticate di iscriverci sulla nostra pagina Facebook, su Twitter oppure sul nostro blog redwinesmokingclub.wordpress.com. Ora vi lascio con il pezzo scelto per questa sera, che è What's This Life For, dall'album My Own Prison del 1997. Loro sono i Creed. Buon proseguimento di serata, alla prossima, ciao!
Their souls are lost because they could never find what's this life for? What's this life for? What's this life for? What's this life for? On your plane, don't say a last prayer.